Buonasera a tutti, qui è Sikkian, direttamente da mertlabusradiofonica.com. Volevamo ringraziarvi per i numerosi ascolti ultimamente, soprattutto ringraziamo grazie ai nostri ospiti speciali che abbiamo avuto. Volevamo ricordarvi i nostri contatti social, perché ricordiamo che Mertlab è un progetto estremamente aperto riguardo tutti gli artisti che gli piace fare musica e gli piace ascoltare musica in libertà. Infatti, se avete un vostro gruppo oppure avete amici, sorelle, zii che hanno un gruppo, scriveteci e potreste, appunto, se non fate
potreste
robe
vincere
estremamente...
uno scooter SH301 bianco.
Bianco. No, dico, se non fate robe troppo di nicchia o troppo schifose, potete venire da noi.
Veramente potete venire sempre.
Ricordiamo che la nostra pagina Facebook, appunto, cercate Mertlab, attaccato con la M grande e la L grande, e ci seguite su radiofonica.com/Mertlab, giovedì sera alle 20. Ricordatevi che stasera, dopo aver ascoltato la nostra fantomatica e fantastica puntata, ci potreste venire a incontrare.
Potreste,
se volete, se non siete abbastanza ubriachi,
esatto.
Potete venire a trovarci al 110, dove noi svolgeremo il ruolo di giudici, vero Roccia? Giudici.
Sì, assolutamente sì. Ancora una volta i giudici
dell'Unione,
dopo due settimane di assenza.
Sì, eravamo degli ospiti veramente incredibili.
Quindi, torniamo perché il pubblico ci ha richiesto.
Sì, ci ha richiesto, le donne premono per i nostri famosi.
Premono, cioè proprio vibrano.
Per i nostri famosi autografi sulle tette, quelli inglesi. Quindi vabbè, ci vediamo là, dove verremo insieme, parleremo
e voteremo
tutti insieme. Di cosa parliamo stasera, Roccia?
Parliamo di un periodo che ci tocca personalmente, perché siamo nati in quegli anni, cioè 80, non è vero? Comunque parliamo di fine degli anni 80 e primi anni 90.
Sì, giusto? Perché potrebbe essere considerata come una culla 2.0 dopo gli anni 60, che poi tu sei espertissimo, che l'hai fatto con la testa, no?
Esatto, quindi... sì, io sono un grandissimo esperto degli anni 60, no, non è vero, comunque sì, ho trattato della testa degli anni 60, ma comunque gli anni 80 sono un po'... cioè dalla metà
fine,
magari,
sì.
Ecco, degli anni 80 un po' una,
sì, io la vedo come una,
un po' una ripresa,
sì,
no?
un anni 60-72.0,
esatto,
sì, perché
esatto.
Comunque si svilupperà e rinascerà una mia
generi,
anche non prettamente metal,
no ma c'è proprio generi che comunque erano anche magari un po' simili a quelli degli anni 60, nel senso comunque di denuncia, no?
Sì,
di
sì.
Generi parecchio incazzati, anche
sì,
politicamente, insomma, no? Ad esempio, Rage the Machine.
Voglio. Poi anche a parte la musica che trattiamo noi, cioè negli anni 90 nascono anche realtà,
certo.
Come per dire rap, che è, diciamo, la...
Esatto.
Pop, insomma, che era la rivalsa sociale delle classi meno abbienti.
Che negli anni 90 spaccava, tra parentesi.
Voglio.
Ascoltatevi pure quello.
Bene, quindi... partiamo subito, immediatamente, con le nostre proposte musicali di stasera. È una bella scalettina che abbiamo scelto io e Roccia.
Soprattutto tu?
No, perché mi affido sempre la colpa.
Così se fa schifo.
In primis, quindi, vogliamo partire con il vero, true Seattle Sound. Quello,
ossia?
Quello, appunto, capostipite del Seattle Sound, che sono appunto Nirvana. Noi abbiamo scelto non gli album mainstream, quelli che vi ripropongono sulle vostre magliette che avete, ma diciamo il primo vero unico album che secondo me è il più incazzato,
minchia,
della generazione, che è
molto
il primo
incazzato
album, che è Bleach,
che vuol dire barichino.
Barichino, sì, perché viene, l'hanno chiamato Bleach perché quegli anni c'erano le campagne contro l'AIDS, che ti dicevano ai tossici di lavare le proprie
siringhe con la varichina,
quindi pensa anche l'intento,
Madonna,
capito, pesisso. Diciamo un album dell'89, quello più seminale, più massiccio, secondo me, di un cazzato dei,
è molto cattivo,
dei Nirvana.
Viene molto dal punk,
sì, a voglia, tipo hardcore,
molto.
E anche la copertina è fantastica, perché c'è sto negativo,
esatto,
che ritrae loro che sta fuori. Bene, andiamo subito.
E tra parentesi, sotto abbiamo il primo di Death,
certo.
Comunque negli anni 90 hanno fondato questo nome, anche questo è il genere che ha preso parecchio. Comunque, ci ascoltiamo
Negative Creep di Nirvana. Buonasera a tutti. We'll be right back. Cioè, la cattiveria era di casa, diciamo.
Niente male, eh?
Yes. E diciamo, quegli anni furono cruciali per un sacco di generi. Comunque le influenze si mischiano, si ripropongono e fanno sì che gruppi attingano e sviluppino. E poi appunto i Nirvana partirono da dei sound molto più violenti e poi appunto arrivarono con quella roba.
Sì.
Però in quegli anni dall'altra parte, oltreoceano, si sviluppa anche un genere molto caro a Terroccia.
Dove?
Vicino a Birmingham, quel posticino dove sono nati i Black Sabbath.
Sì, no? Si sviluppa comunque, possiamo definire hardcore, greencore, insomma tutto il genere che finisce per core alla fine, fondamentalmente.
In particolare un album che è Scam. Sì, che è Scam, quello che appunto stiamo parlando di Napalm Death, un gruppo che storico, che metà anni 80, fine anni 80 specialmente, ha creato qualcosa di genere
unico.
Sì, un genere non molto cioè nel senso non molto apprezzabile, perché è abbastanza violento.
Eppure si è molto diffuso. Cioè ci fanno tantissime band, soprattutto è una bella fusione fra hardcore, quindi hardcore punk, e death metal, no? Quindi nasce il grindcore, no?
Sì, che poi appunto questo disco vabbè, una, parliamo di Scam del 1987, che incluse delle caratteristiche fantastiche, perché comunque veniva dal punk. Voci appunto come detto su death metal, blaster, riff che cambiano velocissimi. Esatto. La caratteristica di questo album è che dice la media delle canzoni che dura 20 secondi, quindi canzoni
rapido, violento,
brevissime, diretto, no? E appunto arrivano l'ascoltatore con come un cazzotto su.
È un album senza mezzi termini, cioè è un genere poi comunque, vabbè, soprattutto stanno. No?
E poi il brano. Una curiosità, il brano di Software che sul video si è premiato come brano più corto della storia.
Sì, perché dura tipo 20 secondi.
No, ma era tipo 4
10,
secondi.
10-4 secondi, una roba del genere. Tipo che fa, fine.
L'ho visto, c'è anche il live su YouTube quando lo fanno. Conta tutti e finisce.
Fantastico.
Bene, allora ci ascoltiamo quella un po' più lunghetta dell'album, che,
sì,
che è Instinct of Survival di Napalm Death, qui su MetLab. We'll be right back. presenza è di casa, quindi stasera ragazzi
è notevole,
è giovedì sera, quindi ascoltate Matt, la prima Pantet, e adesso andiamo a spaccare il tutto.
Adesso invece cambiamo genere, perché comunque in questi anni, come dicevamo all'inizio, sono molto fiorenti, no? Un po' come gli anni 60 appunto, che si sviluppano tanti generi, tanti contaminazioni. E questi anni, fine anni 80, nasce anche un genere che è l'industrial metal, no? Quindi metal con forti contaminazioni
industriali.
E sicuramente il gruppo più rappresentativo, che è anche un gruppo molto molto famoso, sono i Nine Inch Nails, che si sono conosciuti sia dal pubblico metal che non, perché comunque sono veramente loro sono veramente molto molto famosi. Il cantante Trent Reznor è considerato un'icona, insomma, e tra parentesi lui ha collaborato con tanti registi, anche tra cui David Lynch, loro sono molto amici e hanno fatto addirittura un album insieme, se non sbaglio. Quindi
che poi la musica di David Lynch è inascoltabile, una roba ostiana.
È una specie di industrial pure quello,
sì,
ma con forti influenze,
noise.
Insomma, è veramente strano. Comunque, Nine Inch Nails sono un gruppo veramente un po' fuori dagli schemi. E tra parenti il tastierista italiano, quello nuovo, che da un po' di anni che lì è di Bologna, se non sbaglio. Avevano fatto dei provini e lui ci è andato, l'hanno preso. L'hanno preso. E fai una valanga di soldi poi e no. Quindi vogliamo ascoltare qualcosina, a questo punto finiamo
il primo album di loro. Parentesi industrial, il metal continua stasera, più carichi che mai. Questi erano i Nine Inch Nails con Broken, con l'ultimo album del 1992.
Quando sei nato tu?
Bene, continuiamo. Quindi l'influenza in quegli anni io la immagino come una nube che invade queste città americane, smorgose, questi Lincoln enormi. Questi ragazzi che prendono mano la chitarra, i primi rap, quindi pedaline di distorsione, e buttano giù i primi riff devastanti. Un gruppo a me carissimo, che è proprio non vedo l'ora di vederli, ma sono andato in Italia, che sono i Melvins. I Melvins, che sono un gruppo che è, diciamo, di ispirazione totale negli anni 90, perché nascono nei primi anni 80 nello stato di Washington, con il leggendario Roger Buzz Osborne, detto anche Buzzo, con che storico chitarrista e voce del gruppo, e con Mike Dillard e Matt Pickett. E appunto loro sono stati, nascono dalla scena come prosecuzione del punk, anche loro, quindi nascono come gruppo punk.
E loro vengono da Aberdeen, come Kurt Cobain, se non sbaglio, anche da Aberdeen,
sì. Loro appunto traggono all'inizio, quindi primi anni 80, quindi la scena era dominata da band come Black Flag,
esatto.
Quindi vero, nudo, punk americano. E loro si delimitano nel brutto, è un gruppo che io li vedo un sacco simile ai Primus, perché comunque hanno sempre tematiche diverse, molto ironiche, flesciate, sì. E quindi diciamo sviluppano questo sound pancoso con per esempio con riffoni lenti, molto sludge, molto Black Sabbath, e arrivano appunto a influenzare gruppi come poi chiameranno Nirvana, che ci faranno anche alcune tour insieme negli anni 90. Quindi influenzano tutto il certo sound, e questi sono i cazzo di Melvins. Tanta roba. Che poi una cosa fighissima che stavo spulciando internet, e mi stavo un parlando ultimamente con diciamo quelle trasmissioni degli anni 90 quando eravamo piccoli noi. E cazzo, la televisione italiana era spintissima, era fighissima.
Io guardavo le peggio cose in televisione.
Per dire, appunto, scrivendo, c'erano dei programmi, tipo, ce n'era uno su che si chiamava Segnali di fumo, tipo del 93, presentato da una ragazza tipo su Music, c'era un programma programma proprio di musica. Cazzo, i bel giochi, tipo ho cercato Melvin Sitar per vedere live in Italia e scappa sto Roxy Bar, che è tipo un programma del 94.
Sì.
E c'erano i Melvins live su sto studio. Madonna. Infatti, raga, andatevelo a vedere. E cioè questo a parte, però cioè, erano un sacco avanti, cioè l'Italia è morta,
la televisione era un'altra cosa.
Ma era, se vede comunque c'era sto presentatore, non so come si chiama, però comunque a parte i termini tipo che presentavano appunto gli altri, si presentavano su una Rubic il 94,
ma il fatto è che adesso capito, cioè purtroppo si è andati sempre più verso una logica consumistica, quindi
sì, però
stati fatti i programmi, cioè guarda com'è la televisione adesso,
cioè fallita in TV, fallito tutto,
cioè nel senso è tutto, cioè per vendere i programmi, cioè non sono programmi fatti per cultura,
no,
perché,
ma la cosa che mi ha fatto impressione è che comunque la televisione propinava delle novità, cioè perché se tu vedi studio, ci sono i Melvins che suonano e ci sono questi ragazzi che è simulato un bar, no, sto programma. Ci sono tutti questi ragazzi giovani che comunque rimangono tipo scioccati, capito? Perché non avevano mai sentito una roba del genere. E quindi, capito, la televisione che ti porta roba nuova, cioè sta roba non si è mai vista, cioè io non l'ho mai vista adesso, non esiste.
No,
non esiste.
Cioè, se vuoi questo devi andare a cercare altrove, qui in Italia non esiste.
Se la radio, lo trovi. La radio si difende un po' meglio, la televisione è morta.
No, la televisione è completamente morta, cioè per dire io, cioè... MTV a me mi ha piaciuto.
Voglio.
Cioè io MTV lo devo ringraziare. Io ho scoperto tutto qua MTV. Dai manga, cioè mi sono guardato il peggio anime quando ero piccolo, cioè MTV, da Neo Genesis Evangelion,
voglio,
a Kenny il Guerriero, cioè qualsiasi cosa, compresi i gruppi, cioè per dire Nirvana, mi ricordo, mandavano video a randella di Nirvana. Ma
e poi
volte,
per non parlare i cartoni,
Korn, tutto di più, ho scoperto veramente Beavis and Butthead, cioè Celebrity Deathmatch,
Celebrity Deathmatch, cioè finisce, cioè, avevo il gioco per la Play 2,
spettacolo. Guarda, se ce la porto da casa mia sto già vedendo, no, veramente spettacolo. Guarda, mi ricorderò sempre la battaglia tra Ricky Martin e Marilyn Manson, perché Ricky Martin gli mangia la mano e quindi Marilyn Manson sviene, poi la mano di Marilyn prende vita dentro lo stomaco di Ricky Martin e lo sfonda da dentro, si ricongiunge al braccio, cioè quello veramente,
cioè, era un periodo fiorente anche per quello,
era tutto di più,
bisogna riproporlo, noi infatti con Metro ci siamo di proporre,
esatto, questo è quello che vogliamo fare,
quindi speriamo che qualcuno sia più forte, più portato,
cioè,
no, o cambiamo paese oppure
no, veramente,
oppure
cioè,
lasciamo
io,
tutto,
cioè, nulla togliere agli artisti che stanno in Italia, perché per carità, vabbè, è sempre arte, è pure quella, però c'è una notevole differenza da quello
che secondo me è una palude, cioè
sì,
è sempre
quello, cioè
è
uno stagno,
esatto, economico,
non c'è ricircolo di idee, di cose, sempre quello,
anche poi comunque i gruppi underground in Italia
consumissimo, assolutamente, il problema è che non se li caga nessuno, cioè se non li passiamo noi di MetLab non li passa nessuno, capito?
Bene, con questi rimpianti, questi messaggi, questi rimpianti di anni che curano, ci aspettiamo un'altra di Melvin. Dall'album di Zona Rubic del 94, bomba totale, perché era un po'... anni 90, ricordiamo, continuano a mischiare di più, non piacciono parecchio, e la caratteristica è, come abbiamo detto all'inizio, se ci state seguendo, vi siete collegati ora, che il bello degli anni 90 è che tutto si mischia con tutto, cioè il gruppo che adesso andremo a sentire è sono quelli che hanno mischiato i generi più opposti,
assolutamente,
che si possono esistere, che sono l'hip hop, il rap con il funk e l'hard rock. Naturalmente loro sono i Rage Against the Machine,
grandi Rage Against the Machine,
nati nel 91, quindi primissimi anni 90 a Los Angeles,
Los Angeles.
Samuel Zack della Rocha.
Ma a parte che dice della Roca, comunque
è Rocha, come Caglion, Caglion.
No, Giacomo è una mezza spagnolo, quindi non
sono italiano,
dico queste cose. Comunque,
e loro fondono di tutto. E la caratteristica è che i loro testi sono altamente politicamente
sono parecchio di denuncia, la
denuncia politica e sociale, infatti denunciano il capitalismo, la globalizzazione.
Loro sono comunisti nel vero senso della parola, proprio sono veramente proprio rossi in tutti i sensi, e loro hanno fatto comunque un sacco di scuola sia dal punto di vista musicale, perché comunque hanno un suono di basso che c'è, il basso è funkissimo. La chitarra è un sacco sperimentale, ha dei suoni molto molto particolari, poi lui usa delle tecniche particolari anche quando struscia il plettro sulle corde, cioè anche quando fa gli assoli a volte non sono necessariamente suonati, ma proprio tipo struscia le corde, esatto, quindi è molto particolare. Il batterista poi c'è anche lui della
Madonna,
e il cantante è incazzato, e che poi tra parentesi, quando si sono sciolti, la maggior parte di loro hanno formato gli Audioslave, no? Il bassista, il batterista e il chitarrista, tra parentesi,
solo
sbaglio, con il cantante dei Soundgarden, quindi comunque gente molto attenta alla musica, e loro sono veramente super gruppo della Madonna.
E il primo album, che è quello appunto di più denuncioso anche dalla copertina,
quello è il Monaco che si era dato fuoco,
che si è da fuoco,
esatto,
e appunto indipendenza del Tibet della Cina,
esatto, sì, mi sembra di sì.
E appunto ci andiamo a sentire dal loro primo album.
Ci ascoltiamo.
Non le più,
perché ce ne stanno di, cioè con album fondamentalmente spacca un po' tutto, nel senso, però
non le più diciamo famosissime, esatto. Però questa è quella che a me mi fomenta tantissimo, è brutto. Bomb Track. We'll be right back. 92 secondo me è l'anno più assurdo degli anni 90, cioè, c'è una quantità di roba,
tantissima roba, ma io infatti ne sparerei pure
un'altra. A voglia, questo ricordiamo che è Rage Against the Machine self title.
Io ascolterei volentieri, sai cosa, Ballet in the Head, una di quelle canzoni che rischi spacca proprio veramente tutto quanto.
Facciamo tutti insieme queste Ballet.
Propaganda, fools for the wounds when the set commands ya. Sandy was blue.
Beh, in un panorama che vede soprattutto l'imporsi di un genere come quello dei grandi, quindi del Seattle Sound, a numerosi generi come abbiamo visto dal rapcore come Rage Against che abbiamo sentito adesso, emergono anche realtà molto, molto strane, molto che poi formeranno un gruppo della Madonna che sono i gruppo altro sperimentalissimo progressive che nel 92 rilascia questo album che è Opus, un album stracontroverso che parla appunto molto del ruolo della chiesa come opere
sì,
nuove,
infatti no? La copertina è questo preti, no?
Sì, quindi loro appunto nascono nei primi anni 90 e 90 addirittura a Los Angeles in California e diciamo avere un gruppo precedente alternative rock che appunto poi si raggiungeranno il concerto non con questo primo album che ci sentiamo adesso ma con quello che ho apprezzato che è Lateralus del 2001 che appunto la caratteristica dei Tool è i loro fantastici esibizioni dal vivo con massiccio uso di visual e appunto di colorate in queste forme in progressi molto più
sì, bello raggi è stato particolare se facessero qualche tour qualcosa in giro uno potrebbe anche vedere ma fondamentalmente questi spariscono sì, ma non fanno manco tourne cioè spariscono dalla faccia della terra si chiudono a casa loro non si sa che fanno poi fanno una tournée l'album per 2-3 anni poi spariscono per altri 15 anni.
Poi avevo letto che addirittura per non rovinare l'atmosfera onirica che creano un po' di riflessi sono dei cazzo che
vero?
Sì. Va bene, ci ascoltiamo dal primo EP del 92, ovviamente c'è il tour, questo è acqua naturalmente. Jesus Christ, why don't you come save my life now? Open my eyes, blind me with your light. Jesus Christ, why don't you come save my life now? Open my eyes, light me with your light now. Blind. Questi erano i Tool, primo album Opiate 1992. Adesso cosa, come proseguiamo, Roger?
Adesso c'è un gruppo che negli anni 90 spaccava veramente il sedere, ed erano i mitici Primus. Veramente negli anni 90 quelli hanno fatto scuola, anche alla fine anni 80 hanno influenzato una valanga di gruppi, insomma.
Ma anche loro sono strani.
Sì, ma loro chiaramente, come tutti gli artisti, vengono da qualcosa, c'è stato prima, quindi tutti sono influenzati da qualcosa, però loro hanno avuto un'influenza su molti gruppi comunque. Loro comunque mischiavano il funk, il metal, il punk, il rock, il psichedelico, cioè avevano questo modo di essere che ricordava molto Frank Zappa, quindi molto particolari, molto eclettici. E loro hanno influenzato soprattutto gruppi comunque anche sulla scena, appunto un po' nu metal, funk metal come Korn, System,
Primus,
e avevano questo slogan, cioè Primus Sax. Infatti ogni volta durante i concerti la gente mi dava Primus Sax. Insomma, i Primus fanno schifo, non i Primus cristiano.
L'esponente principale
fondamentalmente è... sono formati dal grande Les Claypool, colonnello Les Claypool, che ha un ranch, mi sembra, in California, perché loro sono di Enzo Brandt. E lui è una persona un sacco particolare, si era presentato a un provino per i Metallica, però era troppo strano. Cioè, era bravissimo, ma era troppo strano. Cioè si era presentato con sto cappello da texano e quindi ha detto no, tu non puoi suonare con noi. Cioè, hanno detto sei bravo, ma non puoi, grossa cazzata. E poi c'è Brian Mantia, che però attualmente mi sa che c'è un altro batterista, perché ne hanno cambiati due o tre. E poi c'è Larry Lalonde, che chiaramente è chitarrista.
Tutto di Larry, comunque lui è considerato uno dei più grandi bassisti.
Assolutamente, sì, lui suona perfettamente il basso, anche lui è un esperto suonatore di banjo, mandolino, insomma, veramente.
Lo alterna poi con anche il contrabbasso, insomma.
Sì, tipo
il basso col Floyd
fizio. Su Mr. Crinkle, no? Sì. Che suona il contrabbasso, insomma.
Fighissimo. Un sacco
particolare.
Quindi ci ascoltiamo del
primo album.
Primo, del secondo album, quindi
Fruits of Fry e Sailing the Sea of Cheese, se non sbaglio.
Sì, il primo appunto è The Toys Go Winding Down dei Primus qui su MetLab. We'll be right back. Yes, questi erano i Primus. Adesso andiamo avanti con un album che secondo me anche la copertina è qualcosa di fantastico. Sailing the Sea of Cheese. Questo vascellone che naviga in questo mega mare di formaggio.
Eh sì.
E questa è American Life.
D'oro, come la copertina di Sailing the Sea of
Cheese. Beh, andiamo avanti, sempre di Primus, che facciamo sentire questi album che sono i più seminali, più granitici, più quadrati, ideatori dell'idea del genere inclassificabile. Come
inclassificabile,
sì. Cioè, un genere loro. Tante quelle influenze, appunto lo dicevo prima per i Melvins, cioè anche hanno sti testi molto ironici sulla
società. Sì, sono molto particolari.
Sì. Infatti ci ascoltiamo Tommy the Cat, dove lui performa.
Che con di quelle che spacca più di tutte.
Sì.
shattered maimedness little twain to his mighty throat. Many a fat other rat met his demise while staring point blank down the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the cat and many a story to tell. But it was a rare occasion such as this that he did. Do you want to lay down by my side, baby? Say, baby! Say, baby!
Adesso con queste parentesi, diciamo, non lo so, panchettose,
strane.
Ritorniamo un po' al genere che più ha dominato, più proprio a cresta dell'onda dei primi anni 90, poi diciamo ha dominato anche i primi anni 2000, eccetera, appunto quello proveniente da Seattle, quindi da
le Spice Girls. Ricordiamo Victoria. Jenna, Frena, no? Cazzo si chiamano, non so.
Quelli che si vede sul video. Vabbè, loro sono gli Alice in Chains, di cui abbiamo sentito un po' di giorni fa la parte di Tommaso Piccardi di alcune cuore.
Ah, sì, giusto.
E in particolare l'album che è considerato anche da me personalmente uno dei più belli mai fatti della storia, che è appunto Dirt. Del 92, storica annata, cazzo, se devo trovare un vino proprio il lume, sono nato io, cioè infatti mi ritengo come un'opera d'arte, come dire.
Sei un'opera d'arte mobile.
Appunto loro, cioè la caratteristica appunto degli Alice rispetto a Nirvana, cioè secondo me anche a me personalmente, non voglio essere lapirato, però mi piacciono più gli Alice in Chains, perché tecnicamente anche dal punto di vista delle variazioni eccetera,
sì,
secondo
no,
me
vabbè,
sono molto più
erano più strumentalmente, musicalmente, erano più avanti, sicuramente
più
È che i Nirvana erano un misto di cose, capito? Cioè, diverso. Erano, erano un misto di Kurt Cobain, musica spinta, che comunque, non era comunque sia, no? Chissà che. Però comunque era... So, erano un misto di cose. Invece gli Alice in Chains, come tanti altri gruppi, invece, cioè, proprio strumentalmente spaccavano. Cioè, sì, nel senso, il bassista di Nirvana Novoselic faceva cagare. Invece loro, ecco, invece loro, però, perché il primo batterista di Nirvana, cioè, è stato cacciato perché non si ascoltava.
Però ricordiamo, perché poi secondo me bisogna farcene una puntata su album della Madonna fatti
da gente del cazzo,
da gente drogatissima, perché appunto questo pure è il secondo album degli Alice, è stato creato quando il cantante Stanley era completamente dipendente dall'eroina.
Puoi parlare di qualsiasi cosa, perché tanto vedrai che la maggior parte
ma questo è proprio uscito dall'eroina.
Si potrebbe anche fare una puntata prossimamente su, capito, tipo canzoni o album della Madonna fatti da gente del cazzo, cioè nel senso da persone che magari poi hanno fatto solo quel brano fondamentalmente famoso, e tipo Enrique Iglesias, sì, sì. Oppure artisti che ci stanno sulle palle, ma una puntata così
sarà tutto un insulto,
facciamo come il cantante di Tool che ha belato tutto durante il concerto a Scientology. Beh, è stato tutta un'ora e mezza così.
Che figata. Vabbè, entriamo un attimo, stiamo facendo i cose, quindi sì, entriamo un attimo nell'atmosfera eroinomane, quindi Roccia prepara la vena, là,
sì, ecco, sono pronto. Quanto.
Questi sono gli Alice in Chains con il roster.
Thank you.
Season in the Abyss. We'll be right back. niente detto a Roccia di Mettuna che fumentava, ma adesso si sono in
dei. Vabbè, dai,
ne ha azzeccata una oggi.
Non è vero. Però la prossima l'ho azzeccata.
La prossima di Cannibal Corpse. Adesso ti potete contattare in 20.000 per partecipare alle orge sataniche.
No, comunque abbiamo scelto questa perché sicuramente la più rappresentativa, perché è stata sventura e perché Tomb of the Mutilated, l'album che è cattivissimo, okay. Cioè uno, tra parentesi, penso sia il loro più famoso.
Quando c'era ancora il cantante
di Six Feet Under, Chris Barnes, che dopo se n'è andato, è andato nei Six Feet Under. Mamma mia,
a promuovere la marijuana. E vabbè, questi sono i Cannibal Corpse con
Hammersmith Corpse.
Sciolti i coni da 5 mm delle vostre casche. E MATLAB finisce quasi qui, però vi ricordiamo che vi ricordiamo che
quasi.
Stasera dovete raggiungersi immediatamente al New Music, questo
sì.
110.
Venite
in via Gallenga, non è vero, non è via Gallenga.
Vabbè, non lo sappiamo dove.
Vabbè, alla mensa, sì, siete
alla
poveri.
Anche se non siete poveri, venite comunque.
Venite comunque perché filmiamo gli autografi sulle tette.
Sì.
E offriamo birra, non è vero.
No, la birra non lo offriamo, ma io sono qui.
Ci facciamo vicenda, Roccia sui capezzoli.
Sì, ci sto.
Vi lasciamo con una bomba totale, che è la scelta totale. Roccia, perché lui è un sacco romanticone, gli piacciono i piselli. E questi sono i Smashing Pumpkins. Comunque dopo i Cannibal Corpse ci stanno dei brutto.
Beh sì, comunque Smashing sono...
Sente brutal.
Cioè si sente molto l'influenza di Cannibal Corpse.
Sì, il brutal.
Soprattutto di Tomb of the Mutilated.
Il blast, il gravity e i palmi a fuoco. Questa è 1979.
Buonasera.
No, aspettate. Ricordiamo che ci potete seguire sulle nostre pagine social, perché noi siamo social, siamo sempre nei social, vero Roccia?
No, tu sei
sulla nostra pagina Facebook MATLAB, su radiofonica.com/MATLAB. Io ho una voce bellissima e Roccia ha i pettorali, questa è MATLAB. Buona serata, ci vediamo dopo.